Bene, adesso analizzeremo l'evoluzione delle guerre e dei regimi sugli armamenti del periodo successivo all'89. Quindi, grosso modo, continueremo l'analisi che abbiamo fatto l'ora precedente, in cui abbiamo analizzato la corsa agli armamenti nucleari, la deterrenza fra USA e URSS, cioè. Poi abbiamo analizzato le cosiddette guerre del semaforo e il rapporto tra ONU e guerre, quindi l'unico caso di guerra legittimato dall'ONU, l'intervento in Corea. E poi abbiamo analizzato i due regimi sugli armamenti, il trattato di non proliferazione nucleare, un regime gerarchico, e il trattato sulle armi biologiche, un regime paritetico. Allora, riprendiamo quindi dall'89. Ecco, le guerre post-89, come sappiamo, sono state numerose, hanno tutte viste come protagoniste grandi interventi militari, gli Stati Uniti e in molti casi anche la NATO, quindi c'è stato l'intervento americano in Kuwait nel 91, gennaio e marzo del 91, oh, scusate, gennaio e febbraio del 91, poi c'è stato l'intervento militare in Bosnia del 95 della NATO, l'intervento sempre della NATO del 99 diciamo, in Kosovo. Nel 2001 c'è stato l'intervento in Afghanistan degli Stati Uniti, ma con un grande consenso internazionale. Nel 2003 invece un intervento che ha suscitato molti conflitti all'interno anche dei paesi della NATO, quello in Iraq condotto da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. E poi l'altra guerra importante è stata quella del 2011 in Libia, che è iniziata con una no-fly zone e poi però continuata con alcuni bombardamenti, poi la guerra del 2004 in Mali, e poi diciamo dal 2016 al 2018 ci sono stati dei bombardamenti molto più soft, meno intensi da parte degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali della stessa Russia contro l'ISIS nel 2016, 2017 e 2018, in Iraq, in Siria e in alcune zone della Libia. Ecco, a questo punto, diciamo, per ciò che riguarda le eventuali dottrine strategiche degli Stati Uniti, ne parlo brevemente, ecco, vi chiedo di fare un attimo un passo indietro nel manuale, tra pagina 114 e pagina 115. Ecco, e come vi dicevo prima, nell'ora precedente, le dottrine strategiche degli Stati Uniti della Guerra Fredda sono state la rappresaglia massiccia e la risposta flessibile. Poi negli anni 80 sostanzialmente non c'è stata una vera e propria dottrina strategica, anche se alcuni studiosi hanno fatto riferimento all'idea di una guerra limitata in Europa, però è semplicemente uno scenario, non è una vera e propria dottrina strategica. Ecco, cosa hanno in comune tutti questi interventi dagli anni 90 in poi, cioè cominciando dal Kuwait, le guerre nell'ex Jugoslavia e poi le altre guerre in Medio Oriente, vale a dire Afghanistan, Iraq, Libia, e più recentemente anche gli interventi contro l'ISIS, hanno in comune un fatto abbastanza semplice, vale a dire che non dobbiamo citare dottrine strategiche particolarmente sofisticate, dobbiamo semplicemente sottolineare come di fatto i paesi occidentali, gli Stati Uniti, ecco, forse con l'unica eccezione del Kuwait, dove di fatto però i combattimenti sono stati molto ridotti, hanno quasi sempre agito attraverso dei bombardamenti aerei. In Kuwait invece c'è stato anche un importante intervento delle forze di terra perché andava riconquistato materialmente il Kuwait. Negli altri casi invece erano sempre guerre, non guerre internazionali in senso stretto, ma guerre interne in cui si doveva in qualche modo punire, castigare un qualche attore cattivo, i serbi di Milosevic, i talebani, Saddam Hussein, Gheddafi, l'ISIS, per far prevalere altre forze all'interno di quei paesi. Quindi sostanzialmente nell'ex Jugoslavia, ecco, i bombardamenti della NATO servivano ai bosniaci, ai croati della Bosnia e agli albanesi del Kosovo a sconfiggere le truppe serbe di Milosevic. Allo stesso tempo i bombardamenti in Afghanistan e in Iraq dovevano servire ad abbattere i governi dei talebani e di Saddam Hussein, così come i bombardamenti in Libia dovevano servire appunto a far catturare e a ridurre all'impotenza il governo di Gheddafi, così come i bombardamenti in Mali dovevano far cadere il governo sostenuto dal Qaeda, e anche i bombardamenti, diciamo, contro l'ISIS avevano lo stesso obiettivo. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, queste guerre avevano determinati obiettivi che sono stati raggiunti attraverso, diciamo, i bombardamenti. Ecco, però, occorre sottolineare che i bombardamenti nell'ex Jugoslavia, in Iraq, in Afghanistan e in Libia sono stati notevolmente più impegnativi di quelli, ad esempio, nella guerra contro l'ISIS del 2016, 2017 e 2018, dove sono intervenuti anche i russi. Non a caso, all'interno degli studi strategici, si è fatto riferimento a questa etichetta del surrogate warfare, della guerra per surrogato, oppure, diciamo, della guerra a bassa intensità. Insomma, mentre in tutte le altre guerre gli Stati Uniti hanno avuto centinaia, migliaia di morti, i bombardamenti contro l'ISIS non sono arrivati oltre al centinaio di morti, sono morti 50, 70 soldati americani. E quindi in qualche modo in quel caso si è fatto più affidamento alle guerre condotte dagli iracheni, dai siriani, eccetera, eccetera. Quindi sono stati interventi militari a bassa intensità. Ecco, poi, bisogna anche dire che dall'11 settembre in poi l'Occidente è sotto minaccia terroristica, e quindi gli attentati prima di Al-Qaeda e poi dell'ISIS, e anche gli attentati di altri, diciamo, attori terroristici come, che so io, Al-Shabaab in Somalia o come Boko Haram in Africa. Diciamo, contro il terrorismo effettivamente non è che si possono citare dottrine strategiche particolari che abbiano un qualche significato. Le famose dottrine strategiche dell'alta tecnologia su cui si sono sbizzarriti gli esperti di armamenti, lasciano un po' il tempo che trovano, perché al di là del Kuwait, cosiddette armi intelligenti che servono a colpire obiettivi militari specifici in contesti di combattimenti molto particolari, diciamo, sfuggono un po' a quella che è la caratteristica principale dei conflitti contemporanei, dove c'è un largo uso del terrorismo. Contro il terrorismo ci sono due strategie. Le missioni chirurgiche per individuare e uccidere i leader, come quella del maggio, del 1 maggio del 2011, no? Che ha portato, diciamo, alla cattura e all'uccisione di Bin Laden, come quella più recente del 2019, dell'ottobre 2019, dove è stato ucciso il capo dell'ISIS al-Baghdadi, o come quella dei primi mesi del 2020, in cui è stato ucciso Soleimani, in questi ultimi due casi da parte degli Stati Uniti di Trump. Soleimani era un ministro importante del governo iraniano che si riteneva fosse un falco all'interno del governo iraniano. Ed era come sempre a rischio, il timore di un attacco nei confronti di Israele da parte di questo ministro e del governo iraniano. Ecco, quindi ci vuole un lavoro di intelligence, molto dettagliato, molto curato, per vedere dove stanno questi leader. Bisogna andare con delle missioni chirurgiche e ucciderli. E logicamente, negli anni pesanti degli attentati, subito dopo l'11 settembre, con gli attentati a Londra e Madrid, e poi dal 13 novembre 2015, quando c'è stata tutta un'ondata di attentati dell'ISIS in varie città europee, vi ricordate, a Manchester, vabbè, a Parigi ovviamente, Manchester, Nizza, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo è chiaro che l'attività dell'intelligence si spinge anche l'uso della tortura, quindi queste attività vengono in qualche modo combattute con delle missioni chirurgiche, anche l'uso della tortura per scoprire dove si organizzeranno possibili attentati in futuro, e in qualche modo fare in modo che questi obiettivi di kamikaze terroristici siano colpiti. Ecco, c'è chi ha evocato uno scenario, ecco, di quando, nel fare riferimento a tutti questi interventi in Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, Libia, ISIS, c'è chi ha detto che forse l'unica strategia, diciamo, anche se mai esplicitamente dichiarata dai governi occidentali, è quella di interventi militari catalizzatori. Quindi fare la guerra in Afghanistan, in Iraq, in Libia, servirebbe a catalizzare la violenza in questi paesi e a scoraggiarla in Occidente, quindi scoraggiare attentati negli Stati Uniti e scoraggiare attentati in Europa. Ecco, questa dottrina non è mai assurda, non è mai, diciamo, stata elevata a una dottrina strategica rilevante e di sicuro per un certo periodo storico non è stata proprio messa in un cassetto, eventualmente, sempre che sia stata presente nella diplomazia occidentale. E diciamo pure che nei primi anni in cui è emerso l'ISIS, a partire dal 29 giugno del 2014, quando l'ISIS ha proclamato il califfato, sembrava quasi al contrario che ci fosse un patto tacito di non belligeranza tra governi occidentali e ISIS. Perché Al-Qaeda sì, Al-Qaeda faceva attentati in Occidente, sembrava fosse la sua strategia principale e non gli interessava conquistare il potere nei paesi arabi. Invece l'ISIS aveva proprio la strategia opposta, conquistare il potere all'interno dei paesi arabi, soprattutto ovviamente quelli sunniti, e lasciar perdere l'Occidente. In quei mesi, in quegli anni, 2014-2015, sembrava che ci fosse questo patto tacito, che poi è stato, stato rimangiato dopo il 13 novembre 2015, quando l'ISIS ha detto, sai cosa, facciamo attentati anche in Occidente, allora. Sia Obama nell'ultimo anno della sua presidenza, in cui si impegnò soprattutto per riconquistare, sì, con i bombardamenti per riconquistare Sirte da parte dei libici, e soprattutto Trump nel 2017-2018, che si è impegnato di sicuro più di Obama con i bombardamenti contro l'ISIS insieme alla Russia, ecco, diciamo. Questa strategia, perlomeno fino adesso, facendo i debiti scongiuri, sembra aver pagato, perché il fatto che tutti questi militanti dell'ISIS siano stati sconfitti, il fatto che l'ISIS non ha più un controllo territoriale, ha, diciamo, effettivamente, gli attentati in Occidente, in Europa sono calati, ci sono piccoli attentati che fanno un piccolo numero di morti, ma gli attentati con grandi numeri di morti, come c'erano stati nel 2000, nel 2000, 16 ad esempio, e inizio del 2017 sono effettivamente diminuiti. Sono effettivamente diminuiti, e questo, diciamo, ci fa capire come il fatto che questi militanti dell'ISIS, che prima scorrazzavano in questa zona conquistata dall'ISIS in Siria e in Iraq, adesso stanno in carcere. Quindi, stando in carcere, riescono a organizzare molto peggio eventuali attentati. Ecco, quindi. Adesso analizziamo invece le guerre, quindi adesso torniamo a pagina 127 e in qualche modo prendiamo in considerazione tutti i vari attentati, sempre per chiedersi la stessa cosa che ci siamo chiesti nel periodo del bipolarismo. Tutti questi interventi, Kuwait, Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libia, hanno avuto mai una legittimazione dell'ONU? Questo è un argomento più di diritto internazionale, ovviamente, però pur essendo un argomento di diritto internazionale, dovremmo anche constatare che così come nel periodo del bipolarismo c'è stata una sola guerra che è stata legittimata dall'ONU, lo stesso vale per il periodo post-89. L'unica guerra legittimata dal Consiglio di sicurezza è stata quella in Kuwait del 91. La situazione è stata molto simile a quella della Corea, un contesto politico dove c'è un nuovo sistema internazionale che si sta appena formando e c'è effettivamente un attacco di uno Stato contro un altro Stato, quindi una guerra internazionale classica, come quella dell'Ottocento. E quindi in questo contesto era piuttosto semplice che tutti gli Stati si mettessero d'accordo e dicessero no, questo non va bene, non va bene, quindi noi dobbiamo fare in modo di aiutare il Kuwait a respingere l'Iraq. Ecco, stavolta né Russia né Cina si opposero all'interno del Consiglio di sicurezza, al contrario della guerra in Corea, stavolta il segretario generale dell'ONU non nominò il comandante delle forze militari che scesero in campo, quindi il comandante fu scelto dagli Stati Uniti, ma la missione ebbe successo e nel giro di poche settimane, diciamo, il Kuwait fu riconsegnato ai suoi governanti e quindi questa violazione del diritto internazionale fu, diciamo, subito rintuzzata, fu subito, diciamo, si pose subito un rimedio a un torto che era stato fatto, e quindi era un caso classico, diciamo, di un intervento internazionale per ripristinare lo status quo. Quindi un seppur basso livello di istituzionalizzazione dell'arena militare e delle relazioni internazionali in occasione della guerra in Kuwait si è realizzato. Ecco, passiamo adesso ad analizzare gli interventi successivi per vedere che cosa è successo appunto negli anni 90, ad esempio con gli interventi militari in Bosnia e Kosovo. Ecco, questi sono stati due interventi condotti dalla NATO, quindi la NATO ha preso una decisione unanime, non ci sono state posizioni, c'è stata molta titubanza perché chiaro non erano guerre dove c'erano forti interessi in gioco, c'era le truppe serbe legate al governo di Milosevic, ma ovviamente anche le truppe che si organizzavano in Croazia, in Bosnia, in Kosovo, attaccavano gli altri gruppi militari non serbi e facevano pulizia etnica. E ovviamente all'interno dell'ONU non si è creato un consenso con la Cina e con la Russia, perché erano delle guerre interne. Cina e Russia hanno detto non ci pensiamo neanche lontanamente a dare un voto per far intervenire degli eserciti per sconfiggere Milosevic, perché un domani si potrebbe mettere ai voti di intervenire per difendere i ceceni, questo lo temevano i russi, e i cinesi avevano paura che si mettesse ai voti di intervenire per difendere i tibetani. E quindi ci fu un intervento della NATO, per fortuna, al contrario di quanto prevedeva Huntington, non ci fu nessuna escalation. La Russia, tutto sommato, ecco, non dette il suo ok all'intervento della NATO in Bosnia e Kosovo, ma non intervenne neanche per sostenere Milosevic, e quindi le due guerre, diciamo, terminarono e poi sulla risoluzione dei conflitti, questi conflitti analizzeremo in un momento successivo. Ecco, passiamo all'intervento in Afghanistan del 2011, su cui effettivamente c'è stato un dibattito. C'è chi dice che l'intervento in Afghanistan ha avuto una qualche legittimazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Io però mi colloco tra quegli studiosi, questo è stato un dibattito sia all'interno delle relazioni internazionali che del diritto internazionale, e anche gli storici si sono pronunciati a questo proposito. Ecco, se voi andate anche sul sito delle Nazioni Unite a rileggervi le varie diciamo, dichiarazioni emanate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ne trovate un paio importanti, perché sostanzialmente subito dopo l'11 settembre il Consiglio di Sicurezza dell'ONU emanò una dichiarazione, ecco, ne parlo qui a pagina 128, in cui si invitavano tutti gli stati membri del Consiglio dell'ONU a prendere tutte le misure necessarie contro il terrorismo internazionale. Allora ci sono stati alcuni studiosi che hanno detto: ehi, tra queste misure per controbattere al terrorismo internazionale c'è anche la guerra. Quindi di fatto il Consiglio di Sicurezza ha incentivato gli stati a entrare in guerra per far cadere il governo dei talebani. In realtà, però, alcuni giorni dopo il Consiglio di Sicurezza emanò una seconda dichiarazione in cui si diceva: no, diciamo, qui noi facciamo riferimento a tutte le misure di sicurezza, i controlli agli aeroporti, la possibilità di, diciamo, di violare la privacy di determinati cittadini nel caso in cui vi fossero sospetti di affiliazione ad Al-Qaeda, di organizzare altri attentati. E quindi in qualche modo, diciamo, si faceva più riferimento a tutte le misure di controllo, soprattutto a livello di intelligence, di flussi migratori, di controlli agli aeroporti, alle stazioni dei treni, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, da questo punto di vista è abbastanza, secondo me, diciamo, più fondata questa seconda ipotesi, che sostiene che l'intervento in Afghanistan non è stato appunto legittimato dall'ONU, ma è stato un intervento con un fortissimo consenso a livello internazionale. Anche quella era una guerra interna. Quindi Cina e Russia non avrebbero mai votato a favore di un intervento in Afghanistan, ma Cina e Russia si fregarono le mani perché avevano anche loro una paura matta il governo dei talebani, e sia i russi che erano impegnati tra l'altro nella guerra in Cecenia, sia i cinesi che, insomma, lo Xinjiang dove vivono i musulmani l'hanno sempre represso, avevano, diciamo, furono molto soddisfatti della missione militare americana, sostenuta da tutti i governi occidentali, che portò a far cadere il governo dei talebani. Ecco, molto diverso fu ovviamente il caso del 2003. Nel 2003 non si può neanche parlare di un eventuale dibattito all'interno del Consiglio di sicurezza, non c'era un consenso neanche nella NATO, eh? La Francia e la Germania erano contrarie all'intervento. Italia e Spagna sostennero politicamente l'intervento, ma non militarmente. E poi, quando ci fu il ricambio di governo, Berlusconi e Aznar, che erano la destra, che sostennero Bush e Blair, passarono all'opposizione, Zapatero e Prodi non sostennero più quel governo. Quindi, l'Iraq, ovviamente, siamo proprio all'opposto, eh? Siamo, diciamo, in una situazione in cui non si può neanche iniziare a pensare a un eventuale voto all'interno del Consiglio di sicurezza. Si sarebbe schierata contro anche la stessa Francia, non solo la Russia e la Cina. Ecco, diverso invece il discorso sul 2011, l'intervento in Libia dopo l'inizio della primavera araba. E all'inizio, in realtà, nel marzo del 2011, come vedete qui a pagina 128, l'ONU si limitò a una dichiarazione in cui, diciamo, spingeva e auspicava che in Libia ci sarebbe stata una zona dove fossero impediti i voli degli aerei di tutte le parti in conflitto. Si voleva evitare che Gheddafi e le sue forze armate massacrassero i civili attraverso dei bombardamenti. Ecco, però diciamo questo voto così, quindi diciamo, l'ONU ha legittimato la no-fly zone, ma non ha legittimato i bombardamenti fatti dalla NATO contro Gheddafi, che poi ci sono stati. Quindi in questo caso abbiamo una legittimazione solo della no-fly zone. Poi, vedendo che le cose non cambiavano, a un certo punto, diciamo, la NATO ha effettuato dei bombardamenti. La NATO ha effettuato dei bombardamenti. E quindi in qualche modo questo secondo tipo di attività non hanno avuto una piena legittimazione da parte dell'ONU. Però c'è da dire una cosa importante, che ci fu l'astensione della Germania. La Germania era membro del Consiglio di sicurezza, ovviamente non membro permanente, ma si astenne, così come Cina, Russia, Germania, Brasile e India. E quindi in qualche modo, da questo punto di vista, quello che fu l'atteggiamento della NATO in Libia non ha avuto una totale, diciamo, sostegno neanche a livello politico all'interno della NATO. Quindi noi politologi, più che alle questioni giuridiche, se ci sia o meno un'autorizzazione dell'ONU, eccetera, eccetera, ci interessa soprattutto la dimensione politica, eh? Quindi questa astensione della Germania è stato un elemento importante che va tenuto in considerazione. Proprio perché anche quella in Libia, insomma, sembrava appunto un intervento su cui alcuni avevano dei dubbi, perché in quanto cosa succedesse dopo Gheddafi non tutti erano sicuri. Però ecco, ribadiamo, appunto, il Consiglio di sicurezza ha votato a favore dell'istituzione di no, una no-fly zone, ma non ha votato una risoluzione in cui si dice ai governi della NATO: o voi potete andare là e bombardare Gheddafi. Cosa che poi l'hanno fatto, hanno fatto, e quindi alla fine poi Gheddafi è stato catturato e i gruppi politici militari in opposizione a Gheddafi hanno conquistato il potere. Ecco, parliamo adesso del Mali, dell'intervento della Francia in Mali. Anche qui sia la Libia che il Mali hanno una qualche piccola legittimazione dell'ONU, però poi le cose sono andate in modo molto. Cioè, l'entità dell'intervento militare fatto in Mali andava ben oltre quello che aveva detto l'ONU. L'ONU, appunto, che cosa, ricostruiamo un pochino gli eventi. Diciamo, alla fine del 2012 l'ONU adottò, il Consiglio di sicurezza dell'ONU adottò due risoluzioni, in cui si invitavano non tutti i governi del mondo, ma i governi africani ad aiutare il Mali a riconquistare il potere, perché il Mali, che cosa è successo? Nella zona a nord del Mali, la zona dell'Azawad, i Tuareg, che sono praticamente dei nomadi che sono in guerra con governi del Mali e del Niger dai primi anni 90, anche se in passato avevano raggiunto degli accordi per avere un'autonomia amministrativa, si erano alleati con dei gruppi militari legati ad Al-Qaeda e avevano dichiarato la secessione della Zawad. Quindi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU disse: ok, alcune organizzazioni regionali come l'Unità Africana o altre subregionali come l'ECOWAS, che è un'organizzazione di stati africani sotto la leadership della Nigeria, voi potete intervenire e dare sostegno al Mali perché riconquisti la Zawad. Poi però è intervenuta anche la Francia. La Francia a un certo punto ha detto: no, basta, il Mali è una mia ex colonia, non voglio che ci sia Al-Qaeda che vada al potere in una mia ex colonia, perché allora c'è il rischio che anche la Mauritania, il Burkina Faso, la Costa d'Avorio, che ci sia tutta una diffusione. Non dimentichiamo poi che lì vicino c'è Boko Haram, insomma, succede un disastro. Quindi la Francia è intervenuta, però l'ONU non aveva detto alla Francia: vabbè, se vuoi puoi intervenire. Aveva semplicemente detto, diciamo, che era auspicabile che appunto i governi africani aiutassero il Mali, ma non i governi occidentali della NATO, eccetera, eccetera. Ecco, quindi diciamo che appunto, quindi riassumiamo: Kuwait legittimata pienamente, Bosnia e Kosovo interventi della NATO, quindi non c'è stata nessuna pronuncia dell'ONU. In Afghanistan c'è stata una pronuncia dell'ONU, ma che non riguardava la guerra, ma riguardava, diciamo, la possibilità di limitare i flussi migratori, di controllare gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, di limitare la privacy, controllare i sospettati di terrorismo. Iraq non se ne parla neanche, non ci fu un accordo neanche all'interno della NATO. Ecco, in Libia, come vi dicevo, il voto dell'ONU per legittimare la no-fly zone, ma non per legittimare eventuali bombardamenti della NATO contro Gheddafi e le sue forze che ci sono stati. In Mali l'ONU aveva legittimato un intervento dei governi africani a favore del Mali, ma non certo di governi occidentali o della Francia. Quindi, insomma, diciamo, a questo punto, ecco, il livello di istituzionalizzazione dell'arena militare, delle relazioni internazionali, è restato, diciamo, medio-basso, forse un po' più alto rispetto alla Guerra Fredda, dove effettivamente durante il periodo della Guerra Fredda l'unico intervento militare legittimato fu quello in Corea. Poi vedremo nelle elezioni successive il peace building dell'ONU, ma questo, diciamo, al momento lo lasciamo un pochino da parte. Quindi, diciamo, né tantomeno ci si può neanche pensare a una legittimazione dei bombardamenti fatti contro l'ISIS in Siria, in Libia e in Iraq. Diciamo, questo argomento non fu posto minimamente all'attenzione, né tantomeno un voto del Consiglio di Sicurezza per autorizzare un eventuale intervento militare contro Assad in Siria, che poi non è stato mai fatto. Questo intervento militare contro Assad, ma c'è stato un momento in cui effettivamente Obama ci aveva pensato, sarebbe stato sulla stessa linea dal punto di vista, diciamo delle culture politiche, sulla stessa linea dell'intervento contro Saddam Hussein in Iraq e contro Gheddafi in Libia. Però gli Stati Uniti, come vedremo nelle elezioni successive, si sono un po' stancati di fare delle guerre giuste, quindi l'intervento in Iran non fu mai messo in agenda. Ecco. Quindi, insomma, diciamo, il potere conta, il potere conta, anche se però, diciamo, come abbiamo visto, questo potere ha avuto, diciamo, negli anni 90, torniamo un po' anche alle tematiche dell'ordine mondiale, gli anni 90 in cui c'era un po' questo ottimismo e questa ambizione di realizzare l'ordine mondiale, e i governi della NATO, seppure con un po' di titubanze, il caso del Kuwait è un caso a parte, è un caso eccezionale, uno Stato che attacca un altro Stato, quindi lasciamolo un po' a parte, è stato un caso unico. Però, insomma, l'intervento della NATO in Bosnia e Kosovo fu effettivamente una novità, furono interventi umanitari, diciamo, che furono sostenuti un po' dal patto Clinton-Blair. E poi arrivò l'11 settembre. L'11 settembre, in qualche modo, all'inizio colse tutti di sorpresa, sembrava che appunto ci fosse una strategia coerente contro il terrorismo internazionale, però questa strategia poi alla fine non è stata così coerente. Insomma, tra Afghanistan, Iraq, Libia, a un certo punto i paesi occidentali hanno tirato un po' i remi in barca. E vediamo adesso, sia con Obama nell'ultima fase della sua presidenza, sia con Trump, gli Stati Uniti e i governi occidentali, a parte il caso del Mali in cui si è impegnata solo la Francia, sono molto restii a fare delle guerre, a fare degli interventi militari, e quindi questa promozione dell'ordine mondiale degli anni 90 sembra essere stata, diciamo, messa in un cassetto. Ora ci si preoccupa di altre cose, ora abbiamo il coronavirus, però in qualche modo, diciamo, l'evoluzione delle guerre e degli armamenti ha avuto, diciamo, delle fasi molto differenziate. E ovviamente torneremo su questi argomenti quando analizzeremo il rapporto fra culture politiche e guerre. Conservatori, liberali, neoconservatori, la sinistra e le guerre. Questo sarà un argomento che analizzeremo successivamente. Ecco, passiamo adesso, facciamo nel manuale un passo indietro, i regimi globali dall'era militare dopo l'89. Che cosa succede in materia di regimi globali sugli armamenti? Allora, innanzitutto i due vecchi regimi, quello, il Trattato di Non Proliferazione, firmato nel 68, e quello sulle armi biologiche del 72, si rinforzano, vale a dire che aumentano gli stati che firmano e ratificano questo trattato. Ormai la strategia di ricercare, di ostentare il potere, di fare degli esperimenti nucleari per far vedere al mondo che si ha l'arma nucleare non aveva più senso. Che so io, il Brasile e l'Argentina che avevano rincorso questo progetto lo lasciarono perdere, il Sudafrica e la Nigeria pure. Semmai, ecco, soprattutto fra i paesi arabo-islamici, no, qualche investimento nel settore della ricerca nucleare continuò, non a caso l'Iraq, la Libia, diciamo l'Iran. E in Asia la Corea del Nord è stato un paese che ha sempre continuato a investire, così come l'India in Pakistan nella ricerca nucleare. Lo stesso Israele ha l'arma nucleare, però India, Israele, Pakistan non fanno parte, sono restati dei permanent objectors, mentre tanti paesi come Sudafrica, il Brasile, l'Argentina, molti stati ex comunisti hanno aderito al trattato di non proliferazione. L'Iraq faceva parte, del Trattato di non proliferazione, ma semplicemente Hussein si opponeva che gli ispettori andassero a visitare i siti dove c'erano appunto gli eventuali esperimenti in materia di ricerca nucleare. Ecco, poi diciamo nel 93 viene siglato un terzo trattato sulle armi, che è quello delle armi chimiche, che così come quello delle armi, è una fotocopia del trattato sulle armi biologiche del 72, e attraverso questo trattato nel 93, diciamo, è stata proibita sia la produzione che il commercio delle armi chimiche. E in qualche modo questo è stato un passo avanti importante, perché le armi chimiche sono sempre state ritenute, diciamo, uno strumento militare molto più diffuso delle armi biologiche, proprio perché le armi chimiche sono più ferme, nel territorio, mentre le armi biologiche, i virus e i batteri si muovono, possono colpire anche chi li usa, mentre invece le armi chimiche no. È stato un trattato paritetico, cioè scusate, è stato un trattato appunto che ha posto in essere un regime paritetico dove tutti si devono impegnare, nessuno può produrre e nessuno può esportare armi chimiche. Nel 96 fu firmato un quarto trattato, il cosiddetto Comprehensive Test Ban, cioè il trattato che proibiva qualsiasi tipo di esperimento nucleare. Soprattutto questo trattato fu siglato sull'onda delle proteste dei gruppi ambientalisti. Ricordo che pochi anni prima, ad esempio, la Francia fece un'esplosione nucleare nei sotterranei, in un isolotto del Pacifico, a Mururoa, e ciò provocò un conflitto piuttosto duro tra il governo italiano, ad esempio il governo francese. Ci fu Lamberto Dini, il nostro presidente del Consiglio, che criticò criticò il governo francese per Chirac per aver fatto questa esplosione. Sembrava una cosa, diciamo, così fuori dal mondo, ormai non sarà più nella guerra fredda, ma cosa i francesi, ma che si mettevano a fare questi esperimenti nucleari che avevano dei danni disastrosi per l'ambiente. Fu veramente un episodio imbarazzante. Un conto se li faceva la Cina, magari la Cina ha fatto qualche esperimento nucleare nei sotterranei o in Tibet o nello Xinjiang, tanto non aveva paura dell'inquinamento perché erano popoli soggetti alla Cina. Però insomma, da 96 in poi si proibirono non solo gli esperimenti in superficie, quello ormai nessuno li faceva più perché sono veramente un disastro totale per l'ambiente, ma anche quelli sotterranei, di cui magari non ci si accorge, ci se ne accorge quando si vedono dei terremoti un po' improbabili che si verificano in certe zone. Ecco, quindi se voi andate nel sito dell'ONU potete analizzare, potete vedere quali sono i paesi che hanno firmato, ratificato i vari trattati, è tutto, tutto registrato e disponibile, quindi potete fare, esplorare tutti i casi che vi interessano di più. Ecco, c'è infine da sottolineare un quinto regime, che è quello sul commercio delle armi. Però questo regime è molto più debole, nel senso che non è stato, diciamo, nell'aprile del 2013 è stato siglato un trattato all'interno dell'Assemblea Generale dell'ONU per regolamentare il commercio delle armi. Ora, non è le armi chimiche, le armi biologiche, gli esperimenti nucleari sono proibiti. Il Trattato di proibizione impedisce a uno Stato di dotarsi di nucleari se non è uno di quei cinque che ha il seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza. Non è proibito commerciare le armi, quindi non è, è un regime molto più debole, è un regime che si limita a dare alcune indicazioni generali che però molto spesso vengono abbastanza poco seguite. Vale a dire, diciamo, vieta la vendita delle armi a paesi sottoposti ad embargo, a quelli che violano in modo grave i diritti umani o che hanno rapporti con mafie o gruppi terroristici. Però, a parte la prima categoria, dove in linea di principio si può dire quel paese è sottoposto ad embargo, però in tutti gli altri casi, ma come si fa a dire questo paese viola i diritti umani? Sono tanti i paesi che violano i diritti umani, non c'è nessun organo dell'ONU che fa una statistica e dice questi paesi violano i diritti umani e questi altri no, perché nei comitati che decidono sui diritti umani ci sono anche dei paesi repressori dei diritti umani. È come se si volesse proibire la pedofilia e nel comitato di controllo alla pedofilia ci si mettono dentro i pedofili, e quindi in qualche modo è chiaro che è questo processo di istituzionalizzazione di una qualche forma di regolamentazione per tenere più sotto controllo il commercio delle armi è ovviamente auspicabile. Già nell'88 c'era stata, diciamo, una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU e era stato messo in essere una sorta di registro del commercio degli armamenti, però era un registro del tutto volontario, quindi chi segnalava, come quelli che fanno, diciamo, dei lavori in casa, buttano giù un muro e lo dicono al comune. Cioè, insomma, se uno lo fa e non lo dice, nessuno se ne accorge. Quindi ovviamente è chiaro che ci sono tanti regimi autoritari che continueranno a vendere armi ad altri regimi autoritari, e ci sono molti commercianti delle armi che si approfitteranno della produzione e dell'esportazione di armamenti in paesi a loro alleati. Pensate in questo momento alle guerre tra sunniti e sciiti, pensate quanto l'Arabia Saudita sostenga gruppi sunniti, l'Iran gruppi sciiti, e quindi in qualche modo ci sono di mezzo ovviamente gruppi criminali come mafie, organizzazioni terroristiche e via discorrendo. Ecco, poi cos'altro c'è da dire? Logicamente a diritto internazionale voi avrete studiato anche che nel 2002 è stato istituito il Tribunale Penale Internazionale, e quindi in qualche modo, diciamo, c'è finalmente un organo giurisdizionale che può processare dei singoli individui e condannarli in caso di gravi crimini. E questo è un, diciamo, la Corte Internazionale di Giustizia che esiste da diversi decenni è non ha mai potuto processare singoli individui. La Corte Internazionale di Giustizia può dare delle sentenze di arbitrato quando c'è il consenso degli stati coinvolti, come ha fatto in alcuni casi, il conflitto tra Libia e Chad su certe zone di confine, la striscia di Ouzou. Oppure, se non c'è il consenso degli stati membri, puoi mettere dei pareri che appunto non sono vincolanti. Invece il Tribunale Penale Internazionale può processare dei singoli criminali o può anche istituire dei tribunali ad hoc, tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia, per il Ruanda, per la Cambogia, e quindi in qualche modo noi in questi anni abbiamo assistito, in questi ultimi, dal 2002 in poi, a diversi processi del Tribunale Penale Internazionale contro dei criminali dell'ex Jugoslavia, soprattutto su iniziativa del PM, molto famoso, la Svizzera Carla Del Ponte, della Svizzera italiana, appunto. Abbiamo assistito a diversi casi, non solo di serbi, anche di bosniaci, di croati, per cui la Del Ponte ha chiesto di fare un processo. Abbiamo visto diversi processi contro alcuni criminali africani, del caso del Ruanda, oppure alcuni anche capi di Stato, come leader militari, come Taylor in Liberia, come alcuni sacerdoti del Ruanda, che hanno vissuto anche in Italia, oppure ci sono numerose iniziative che riguardano ad esempio dei leader che non si sono mai consegnati, come il leader del Lord Resistance Army in Uganda, oppure l'ex capo di Stato Bashir del Sudan, eccetera, eccetera. Ecco, poi cos'altro è successo in materia appunto di istituzionalizzazione dell'arena militare e delle relazioni internazionali? La CSCE è stata istituzionalizzata nell'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che non va confusa con l'OCSE, che è a Parigi, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Qui la S sta per sicurezza, nell'OCSE sta per sviluppo. E l'OSCE ha sede a Vienna, mentre l'OCSE ha sede a Parigi. Tra l'altro esiste anche alcuni organi c'è sempre a Vienna un centro per la prevenzione dei conflitti, poi c'è un ufficio per le elezioni a Praga, insomma l'OSCE, soprattutto poi qui al SID per alcuni anni, un diplomatico italiano dell'OSCE Bascone ha tenuto dei corsi e quindi questo ha favorito, un certo coinvolgimento dei nostri studenti, in relazione all'OSCE. Ecco, poi vediamo quello che succede, l'OSCE è una cosa interessante, che su certe decisioni ha adottato il criterio dell'unanimità meno uno, e questo è un criterio importante che forse potrebbe forse in futuro essere adottato anche dall'ONU. Significa che quando ci sono, 25-30 stati che devono decidere su questioni di sicurezza in Europa, se uno solo è contrario, questo unico stato contrario, in questo caso deviante, può essere isolato. E questo è stato ad esempio utilizzato quando ci fu stato utilizzato ad esempio contro la Serbia. Cos'altro è successo? Il patto di Varsavia ovviamente non esiste più, però la Russia ha costituito la CSI, la Comunità di Stati Indipendenti, anche i CCCP di Giovanni Lindo Ferretti cambiarono il proprio nome in CSI, e la CSI ha svolto compiti abbastanza importanti nella zona sottoposta alla leadership della Russia, e spesso ha mandato le sue truppe di peacekeeping, che di fatto erano dei soldati russi che sono stati inviati in varie zone. Sono intervenuti soldati russi, come vedete qui nella nota 28, sono intervenuti in Transnistria, in Georgia, sia in Ossetia del Sud che in Abkhazia, sono intervenuti in Nagorno-Karabakh, in Tagikistan, e quindi in qualche modo c'è stato ovviamente... questa non è un'alleanza orizzontale, anche questa è un'alleanza gerarchica, e quindi... E la Russia ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo. Ad esempio la Georgia e l'Ucraina si sono ritirate dalla CSI nella misura in cui appunto La Russia è intervenuta in Ossetia del Sud nel 2008 e poi la Russia è intervenuta nella guerra del Donbass dal 2014 in poi, riprendendosi tra l'altro anche la Crimea. Ecco, c'è da dire che anche il Turkmenistan non faceva parte della CSI, anche se non vi so dire i motivi. Non so come mai il Turkmenistan sì, ha deciso, cioè no, il Turkmenistan non fa parte della CSI e altri paesi invece sì. Ecco, soprattutto negli anni 90, in cui c'era un minore conflitto con la Russia di Putin, quando c'era la Russia di Yeltsin, i rapporti fra NATO e Russia erano abbastanza positivi, cioè si auspicava quasi che la Russia un giorno sarebbe entrata nella NATO e furono istituiti dei forum, tipo appunto lo Euro-Atlantic Partnership Council, che in parallelo fu proposta una sorta di partnership for peace tra NATO e CSI, e si sperava che in futuro ci sarebbe stata un'unica alleanza occidentale che radunasse paesi della NATO e paesi della CSI, ma poi ecco, questi progetti si sono impantanati con Putin. E da quando c'è Putin come leader russo, diciamo, non se n'è più parlato di queste cose. Magari questi organi, questi enti sono restati in piedi, ma non hanno più un contenuto politico significativo. Quindi, in qualche modo, ecco, con questo, diciamo, chiudiamo un pochino la panoramica sui regimi e sulle varie organizzazioni o forum che si sono sviluppati dopo l'89. E certamente, ecco, c'è stato un processo di rafforzamento, anche così come in materia di interventi militari, anche in materia di regimi, di organizzazioni, diciamo, e di forum, c'è stato un qualche passo in avanti, anche se il livello di istituzionalizzazione della politica internazionale resta sempre medio-basso. Però, oltre al trattato di non proliferazione, c'è il trattato di armi chimiche, armi biologiche, quello sugli esperimenti nucleari. E poi c'è un trattato sul commercio delle armi molto debole, però alla fin fine possiamo dire meglio che ci sia che piuttosto che non ci sia assolutamente niente. L'OSCE fa qualcosina, ma non fa più di tanto. L'OSCE è stata un po' delegata a mediare nei conflitti, questi conflitti dell'ex URSS, dove è intervenuta la Russia e la CSI. Uno può dire, l'OSCE che cosa ha fatto? Ha tutelato il potere. Cioè, ha garantito il potere alla Russia, i paesi della NATO si sono astenuti dall'intervenire in questi conflitti, hanno delegato all'OSCE? Probabilmente sì. Quindi uno può dire che l'OSCE non ha fatto nulla, però si potrebbe anche fare questo ragionamento. Forse senza l'OSCE sarebbe andato ancora peggio. Quindi l'OSCE spesso ha congelato i conflitti, come ad esempio la Transnistria, e ha impedito perlomeno che ricominciasse la violenza. E quindi in qualche modo un qualche ruolo, seppur minore, dell'OSCE lo possiamo sottolineare ed enfatizzare. Via, mi fermo qui. Grazie.